Un cordiale saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Eccoci qui, ci ritroviamo a parlare di politica attraverso una intervista, una lunga intervista che effettueremo con il capogruppo consigliare dell'MPA al Comune di Rosolini, l'avvocato Giuseppe Incatasciato, che naturalmente cerca di rispondere punto per punto alle ultime affermazioni fatte dall'amministrazione comunale per quanto riguarda la conferenza stampa, in particolar modo di sabato, e sicuramente in qualità di capogruppo di uno dell'MPA che è all'opposizione ha qualcosa da ridire nei confronti dell'ente, e quindi come noi di consueto, o meglio come nostra abitudine, perché l'abbiamo sempre reiterato e lo continueremo a fare, i nostri microfoni sono aperti in modo a 360 gradi, per cui chiunque ha a fare delle esternazioni, a parlare di politica sempre nei binari giusti della logica e della dialettica, sia nei confronti degli altri che nei confronti del proprio gruppo, noi siamo pronti ad ospitare, ed è questa volta l'occasione appunto dell'avvocato Incatasciato, al quale diamo subito il benvenuto. Allora, avvocato, vogliamo subito entrare nel merito della discussione, anche se ho anticipato che naturalmente la discussione verterà sulle affermazioni della coalizione che sabato scorso ha sottoscritto questo famoso patto per la città, vale a dire un programma politico-amministrativo da portare avanti da qui alla fine della consigliatura.
Sì, mi sentirei innanzitutto tracciare qualche linea introduttiva rispetto a quelle che sono le contestazioni specifiche rispetto alle affermazioni dell'amministrazione in relazione a questi 2 anni e mezzo di mandato. Innanzitutto direi che è errato quando gli amministratori, quando il sindaco, quando coloro che sono intervenuti nella giornata di sabato hanno definito la nostra una contrapposizione fine a se stessa, e come in più occasioni capita, si parla di strumentalità oppure appunto di una contrapposizione sterile. Io non direi che la nostra è una contrapposizione sterile, anche perché come noi diamo rispetto alla loro attività amministrativa bisogna dare rispetto all'attività dell'oppositore, che nel caso specifico l'MPA si trova dai banchi del Consiglio Comunale a ribattere punto su punto a tutte quelle azioni amministrative non condivise, a dare impulso e a collaborare con l'amministrazione nella misura in cui ritiene validi i progetti, e diciamo pure a mettere in atto, quando necessita per la città e sempre solo per la città, azioni di assolutamente collaborative, e di questo ne abbiamo prova tangibile, perché nell'ultima occasione del Consiglio Comunale appunto trascorso abbiamo inteso, proprio per nostra sollecitazione, prelevare un paio di punti che noi ritenevamo assolutamente importanti e cardinali per la vita anche economica di questa città, e abbiamo inteso dare piena approvazione con qualche appunto, per esempio, alla delibera che riguardava la rimodulazione del mercato quindicinale, ove nell'approvarla abbiamo anche appuntato che probabilmente, nonostante la rimodulazione, nonostante le migliorie che sono sicuramente foriere di riorganizzazione rispetto ai residenti, rispetto a coloro che hanno esercizi commerciali in base fissa, rispetto a quelli che appunto ambulanti ostruivano addirittura le entrate degli esercizi esistenti, questa riorganizzazione permette a tutti coloro che risiedono e a tutti coloro che operatori ambulanti possano prestare la loro attività in maniera, diciamo così, più agevole e in maniera anche più sicura. Ed è per questo che abbiamo inteso assolutamente dare questo segnale e addirittura noi sollecitarne l'approvazione, e nel contempo abbiamo ritenuto di fare alcuni appunti costruttivi che vanno nel senso del ritenere che probabilmente con il riordino del piano urbanistico, commerciale e meglio ancora del regolamento urbanistico che sarà rimodulato in ragione anche delle direttive regionali, potrebbe il nostro mercato quindicinale, per esempio, svolgersi in un luogo più idoneo, quale potrebbe essere, abbiamo dato noi come nostra lettura, l'area della protezione civile, un'area dove sicuramente l'accesso è più agevole, che sicuramente renderebbe meno, intralcerebbe meno i lavori di coloro che appunto sono residenti e anche di coloro che dovrebbero operare nel mercato quindicinale. Prego.
Scusa, una piccola parentesi. Noi siamo stati sempre e siamo sempre assertori che quando si tratta di problemi che investono l'intera collettività, e dobbiamo darne atto che il Consiglio Comunale in questi frangenti, quando si è trattato appunto di problematiche grosse che investono la collettività, onestamente dobbiamo dire che si è trovato in modo uniforme, sempre con ognuno con le proprie peculiarità di partito, di posizione che sia, comunque sia, la situazione si è così diradata e il Consiglio in modo, dobbiamo dire, il più delle volte unanime, si è trovato d'accordo nella risoluzione di quella problematica. Bando alle chiacchiere, bando agli inutili sbandieramenti da destra o a sinistra e compagnia bella. E noi siamo stati assertori sempre di questo. E dobbiamo dare atto appunto che questa volta il Consiglio Comunale ha lavorato e ha lavorato bene nella sua interezza. Questo significa, questo dà segno di grossa maturità, soprattutto politica, da parte di un civico consesso, spesso guardato sotto un'altra ottica.
Eh sì, l'Orefice, io ritengo che proprio in quell'occasione non solo abbiamo portato a termine quel passaggio, ma abbiamo anche esitato e deliberato sulla delibera che riguardava il piano casa, che darà sicuramente respiro a coloro che, cittadini, vogliono approntare delle iniziative di estensione dei propri fabbricati, nel senso che appunto disciplina la legge, e dà possibilità anche all'indotto artigianale di potersi muovere in tale direzione e quindi di poter creare economia. Quindi ecco che la nostra azione, spesso e volentieri, se non sempre, è stata improntata nella direzione del bene della città. Questo lo dico perché vorrei anche ricordare appunto in particolare degli episodi in cui ci siamo assolutamente prodigati nell'interesse della città e nell'interesse soprattutto economico della città. Abbiamo cercato di dare impulso e di noi sollecitare quello che dovevano essere delle iniziative per il centro storico, questo non bisogna dimenticarlo, vero che poi l'amministrazione ha cavalcato quelle nostre note che inizialmente venivano definite come note polemiche o note strumentali, le ha cavalcate e ha intentato una programmazione per il centro storico, un Vivi in Centro che poi ora commenteremo. Come anche abbiamo proposto, non in sede ufficiale, ma come Consiglio Comunale appunto ordinario, straordinario, ma come Consiglio Comunale nella forma del Consiglio Comunale aperto, abbiamo sollecitato l'attenzione degli operatori del settore e della popolazione in più occasioni su argomenti di cardinale importanza per la nostra città, per la salute dei nostri cittadini, vedi Consiglio Comunale aperto per le antenne di telecomunicazioni, come vedi anche il Consiglio Comunale aperto che riguardava il centro commerciale, quel famoso PUC, quella famosa delibera di PUC che appunto poi celava una variante in favore di un'iniziativa che noi abbiamo sempre ritenuto non idonea al nostro territorio, e proprio da quello è conseguito la mancata delibera che venne all'epoca ritirata da coloro che la presentarono e tutto quello che ne conseguì e quello che ne conseguirà, considerato che appunto ora è nominato un commissario ad atto, il quale provvederà nei termini di legge a diciamo così esitare l'argomento.
Ritornando al discorso originario, cioè praticamente sull'attività svolta dall'ente in questi primi 2 anni e mezzo, chiamato il tagliando di metà percorso. Ecco, allora, alla luce di quanto detto dagli amministratori, tutti i cittadini sono stati resi edotti attraverso la nostra emittente, abbiamo mandato integralmente i lavori, come manderemo integralmente anche questa nostra lunga chiacchierata, come giudica appunto un partito di opposizione come l'MPA, grosso numericamente, anche perché è poi la struttura portante dell'opposizione, come giudica l'attività dell'ente sotto il proprio punto di vista?
Allora, vorrei solamente concludere con brevi battute per introdurre appunto quello che è il nostro giudizio sulla vita amministrativa di questa città in questi 2 anni e mezzo, ormai quasi 3. La mia battuta finale è che appunto la nostra contrapposizione politica non è mai stata fine a se stessa, non è mai stata sterile. Che vedo un atteggiamento invece da parte dell'amministrazione, da parte del sindaco, come di mania quasi di persecuzione, quasi un vittimismo, che non è costruttivo. Vedo che si continua a rammentare, a ricordare passaggi ed imputazioni di veleni all'opposizione. Quindi vedo un atteggiamento ancora che guarda a determinati passaggi che hanno interessato l'opposizione e che hanno interessato in prima persona l'amministrazione, che nulla hanno a che vedere con l'attività amministrativa che noi giornalmente e politica che noi giornalmente viviamo. In quanto si sono spese appunto commenti su quella che è stata la definita non mancanza di volontà da parte dell'MPA di partecipare ai lavori di questa amministrazione, così come i cittadini ci hanno precettato, ebbene il nostro è il solito rammarico: non abbiamo potuto partecipare in quanto l'attuale coalizione di maggioranza ci ha esclusi, e quindi non bisogna dimenticare un passaggio che è di inaudita gravità, che non ha avuto precedenti, penso, sull'intero territorio nazionale, quando un sindaco e chi lo collaborava e chi lo collabora ha ritenuto di estromettere un onorevole dalla giunta comunale, quando invece di fare tesoro di questa figura, che è stata e ancora oggi è di cardinale importanza e di riferimento per la nostra città, per tutto quello che può rappresentare un occhio e una presenza in un'assemblea regionale, in termini di risorsa, in termini di risorse che vengono ivi attinte e portate al nostro paese. Ed è per questo che mi sento di poter dire che quando si descrivono come fiore all'occhiello di questa amministrazione un piano per gli insediamenti produttivi piuttosto che un risanamento e una ristrutturazione a livello idrogeologico, io penso che si omette volontariamente di dire che sia l'uno che l'altro argomento sono stati fortemente voluti e anche in buona parte, in grossa parte, determinati dalla volontà dell'onorevole Gennuso, che si è speso nelle sedi opportune, nelle sedi che a lui attengono, affinché questi finanziamenti e questi progetti venissero portati a Rosolini e che questi progetti oggi possano essere definiti cantierabili. Quindi non sarei assolutamente d'accordo quando si parla di un onorevole, e qualcuno lo dice in quella conferenza stampa, rema contro. Io vedo un onorevole che rema a favore della propria città, e così facendo rema a favore del suo gruppo politico di riferimento, e così facendo rema anche a favore di se stesso, perché non v'è dubbio che un politico nelle proprie intenzioni ha primariamente quelle del bene della propria gente, perché vive la propria vita in funzione del bene della propria città. Non vedo appunto quindi queste contestazioni che vengono mosse. Dall'altro vedo un'amministrazione, per venire alla sua domanda, l'orefice, un'amministrazione lenta, un'amministrazione inadempiente, un'amministrazione che parla attraverso il proprio sindaco di giornata di sole, di un ottimismo per il futuro della propria città, senza contribuirvi però, perché è un'amministrazione che mette come proprio fiore all'occhiello continuamente un patto di stabilità, una parola all'apparenza sterile che ha un significato profondo, ma che dovrebbe essere seguita anche da alcune azioni profonde, azioni che sia in termini di ordinaria amministrazione che in termini di straordinaria amministrazione a Rosolini mancano. È bene tenere in ordine i conti dell'ente, è bene farlo anche perché tramite questo comportamento è chiaro che si può attingere anche a finanziamenti, perché si può, tenendo in ordine i conti dell'ente, poter programmare anche in termini di straordinaria amministrazione, ma poi bisogna essere conseguenti. E allora io vedo da un punto di vista, dal punto di vista della straordinaria amministrazione, partendo dal grosso, come un'amministrazione ha approntato iniziative alla rinfusa, senza una programmazione ben precisa e soprattutto senza senza attenzionare nella maniera dovuta il proprio territorio, perché non vi è dubbio che un'amministrazione che acquista un capannone adiacente o prospiciente o che insiste sul verde a valle per 450.000 euro, e poi nel proprio libro dei sogni, perché io d'ora in poi lo chiamerò il libro dei sogni, dice che appunto ha già programmato e a breve verrà ristrutturato, ebbene io dico che questa somma intanto in questo momento la vedo sperperata e non collocata in maniera idonea e consona. Vedo all'orizzonte un investimento per un campo sportivo, dove qualcuno strumentalmente ha detto, beh, l'MPA dice che questo campo sportivo non va fatto. Assolutamente no, sarebbe assolutamente un'idiozia, perché abbiamo sempre puntato al risanamento e al rilancio del comparto sportivo e continueremo a puntarci e in futuro lo faremo sempre più fortemente. Noi abbiamo ritenuto esclusivamente che quest'opera, così come programmata, considerato che questa è anche l'amministrazione del cosiddetto cavalcaferrovia, che tanto è questo fiore all'occhiello di cui parla il dottore Di Rosolini, ebbene questo campo sportivo è collocato in un'area che un'amministrazione attenta, vigile e soprattutto che pensa alla salute dei propri cittadini dovrebbe pensare che se l'area era da deputare al cavalcaferrovia e quindi a una zona di passaggio stradale, uno svincolo stradale di strade statali, comunali e autostradali addirittura, doveva pensare che in quel punto era assolutamente poco idoneo a collocarvi una struttura sportiva dove i ragazzi dovrebbero giocare e allenarsi all'aria aperta. Ebbene, quindi questa spesa di 150.000 euro, che poi sarà, commenteremo nelle opportune sedi con le opportune interrogazioni, perché noi ci mettiamo un punto interrogativo, perché da un'analisi attenta delle somme stanziate per questo campo riteniamo che questo campo a noi cittadini costi un po' troppo, ripeto, per le motivazioni che poi svolgeremo nella sede tecniche e opportune. Dico, a un certo punto questo campo andrebbe, sarebbe bello, e noi proponiamo, e noi diciamo, se l'opera così è prevista, che la facciano, perché la riteniamo necessaria, però sarebbe bello per esempio vederla collocata in un'area sportiva di largo respiro, un'area a monte e non a valle del paese, dove tra l'altro potrebbe essere integrata ad altre strutture sportive e potrebbe essere anche corredata, oltre che di un semplice campo per il gioco del calcio, anche per esempio di una pista ciclabile, una pista di atletica, visto che i nostri concittadini corrono per strada o corrono in aree non idonee e a questo non deputate. Quindi un comune, ecco, poco attento negli investimenti, visto e considerato che senza risultato, con scarsissimo risultato, senza risultato, ha ritenuto di spendere la somma di 150.000 euro per una pseudo o fantomatica videosorveglianza, considerato che per stessa bocca dell'allora assessore al comparto appunto della nettezza urbana si diceva ci sono discariche all'aperto in prossimità appunto di punti videosorvegliati, ma non abbiamo reperito gli eventuali responsabili, o comunque non abbiamo preso visione tramite la videosorveglianza, che non è stata efficiente. Altre somme spese per la viabilità, quando si intestò questa amministrazione con forza e disse il sindaco non tornerò mai più indietro, le strisce blu sono state fatte, sulle strisce blu si è tornati indietro, alcune blu sono tornate bianche. Abbiamo imposto una segnaletica che descrive una viabilità nel centro storico che fa rabbrividire, perché il centro storico non si riesce a raggiungere, è diventato fruibile solo come via di fuga, se come via di fuga si può diciamo individuare una via stretta ove sono posteggiate giornalmente delle autovetture alla rinfusa che non permettono neanche di girare da una via all'altra o comunque non permettono di poter al traffico di poter defluire. Ecco i soldi come questa amministrazione ha inteso spenderli e come noi criticamente diciamo avrebbero potuto spenderli diversamente, perché ne abbiamo dato appunto le soluzioni. E a un certo punto quello che il sindaco dice, che riteniamo noi un aspetto marginale, forse non abbiamo comunicato bene ai cittadini, lo stare in radio, lo stare sulle emittenti radio televisive è importante, ma quello che è più importante è il buon governo. E il buon governo dice che tutti i comparti e i responsabili dei comparti di un comune dovrebbero allo spasmo occuparsi di studiare i bandi della Comunità Economica Europea, i bandi regionali o i bandi regionali, e per tramite uno studio approfondito individuare quei bandi a cui possiamo accedere e quindi accedervi e quindi portare a termine un'azione che vada nel verso dello sviluppo della nostra città. Ma veniamo anche ai servizi ordinari, ai servizi che oggi si dice funzionino. Ebbene, partirei dalla raccolta differenziata, visto che il sindaco ne ha parlato. Raccolta differenziata è una nota dolente di questa amministrazione, perché partiva con l'ottimo proposito appunto di dotare questa città di una nota di civiltà, perché non c'è dubbio che la raccolta differenziata parla di evoluzione, parla di futuro, parla di ecologia, ma è anche vero che andava affrontata nei tempi e con le modalità diverse da quelle che sono state adottate. Non c'è stata un'opera di educazione della popolazione idonea, sia nei tempi che nelle modalità, ed ecco qual è il risultato. Il risultato agli occhi di tutti, la raccolta differenziata è al 3,5%, e le carte parlano. E questa amministrazione che cosa ha pensato? Ha pensato bene di spendere 1.000.000, e se non vado errato, 400.000 euro per i primi 18 mesi, e di rinnovare nuovamente il contratto per 2.500.000, anzi per i primi 12 mesi, e di rinnovare il contratto spendendo altri 2.500.000 dalle nostre tasche per i successivi 18 mesi, senza invece operarsi a portare a termine un'analisi ben precisa su quelle che erano le difficoltà e quelle che potevano essere le criticità di un servizio che già allora, prima del secondo rinnovo, non funzionava, e avrebbe potuto rivedere le proprie vedute, perché il precedente servizio, precedentemente alla raccolta differenziata, nel servizio ordinario, la spesa dell'appalto, se non vado errato, ammontava a 900.000 euro. Allora, in un periodo, come dice sempre il sindaco, di vacche magre, probabilmente si poteva pensare di rivedere i propri piani e di rimandarli a tempi migliori, quando non solo avessimo avuto delle sostanze maggiori, ma soprattutto quando si fosse approntato in maniera fattiva un piano di educazione della popolazione al servizio. E quindi il servizio, non avremmo potuto mai pensare che un servizio arrivasse immediatamente all'80%, perché tanti e tanti anni sono passati al nord prima di arrivare a questi grandi successi, ma quantomeno un 30%. Un 40% in un primo periodo e poi un 50-60 finale si doveva raggiungere. Quindi non v'è dubbio che quello che descrivono gli amministratori nella loro conferenza stampa sia né più né meno una lettura di un libro dei sogni, dove un auditorium è annunciato come in apertura, ma gli auditorium ancora non ne vediamo neanche l'ombra, parlano di una piscina, di un capannone, quando invece io vedo che neanche le opere minori, le opere più elementari, sono state mai consegnate. Vedi aula consiliare, noi del consiglieri comunali svolgiamo ancora il nostro compito presso un'aula consiliare approntata transitoriamente presso l'Istituto Scolastico Bellini. Quindi noi non siamo stati in grado come amministrazione neanche di montare dei banchi e approntare 4 sedie piuttosto che un paio di microfoni in via provvisoria, poi sarebbe potuto migliorare l'impianto di microfonia e quant'altro, e quindi allestire una sala degna del compito del Consiglio Comunale, affinché anche i nostri cittadini potessero partecipare in maniera consona e affinché anche noi avessimo potuto svolgere, anche con del riscaldamento per l'inverno per esempio e dell'aria condizionata per l'estate, i nostri lavori. Neanche queste piccole opere, quindi non vedo come le altre possono essere completate. Ma andiamo nuovamente a quello che dicevo, la nostra opera d'impulso. Avevamo provocato l'amministrazione, diciamo così, con una mozione d'ordine al Consiglio Comunale affinché si riaprisse il centro storico o il Corso Savoia alle autovetture, per poi modificare le vedute in maniera totale, perché ci sono stati lavori di commissione e quant'altro, e pensare magari di chiuderlo, ma comunque di approntare delle iniziative che dessero uno scossone al centro storico. La risposta dell'amministrazione, un progetto, il titolo è bellissimo, ma è un tema non scritto, Vivi in Centro. Vivi in Centro, noi se interpelliamo i nostri commercianti del centro storico del Corso Savoia, sappiamo che il corso rimane ancora desolato, ed è stata una triste consolazione il pensare che seppur meritevole opera del vice sindaco per l'estate rosolinese sia poi, diciamo così, non abbia avuto più un seguito. Quindi sicuramente un evento, un momento di movimentazione, un momento di diciamo così impulso a quella che poteva essere la movimentazione del centro storico, ma è rimasta lettera morta. Bisognerebbe pensare che bisogna pubblicizzare invece anche delle iniziative che sono state sviluppate dall'assessorato infrastrutture e della regione per la ristrutturazione degli edifici nel centro storico, con ottime agevolazioni che, se attenzionate opportunamente alla cittadinanza, potrebbero essere occasione di sviluppo del centro storico. Ma tutto questo i nostri amministratori non lo fanno. Quindi tante enunciazioni, diciamo, rimaste prive di seguito. Il sindaco dice poi, e chi lo ha seguito nella sua dissertazione, parla di compattezza, continua a predicare e autoincensare l'amministrazione di una grande, la coalizione di maggioranza, di una grande compattezza, che noi non rileviamo. Non rileviamo perché probabilmente fino ad oggi sono rimasti in fibrillazione per due mesi e qualcosa, solo per l'avvicendamento di un paio o tre assessori che si riferiscono al PDL e qualche altro assessore a qualche altra forza politica. Grande fibrillazione per questi avvicendamenti, che poi sono stati il succo e il momento pregnante dell'attività amministrativa, o politica meglio, di questa amministrazione, perché parliamo di passaggi di sedie, di poltrone, che poco interessano i nostri cittadini e soprattutto alla vita economica di una città. E questo è un dato di inefficienza, come un dato di inefficienza che si trascina ormai da anni e che ha caratterizzato anche le precedenti amministrazioni, che è quello appunto del pensare di attribuire poltrone a qualche consulente, o a titolo gratuito o non a titolo gratuito, per colmare delle necessità politiche, mai pensando che il tale o il tal altro consulente potrebbero essere utili in dei comparti particolari. Allora dico io, oggi un consulente ai tributi, visto che abbiamo visto lavorare con tenacia il responsabile ai tributi, il dottore Milana, su quel comparto, io avrei visto di più un consulente oggi, visto la crisi che riguarda il settore della nettezza urbana e della raccolta differenziata, avrei visto bene un consulente alla raccolta differenziata. Come noi avremmo visto bene, per esempio, un consulente che avesse favorito, che potesse favorire la captazione di finanziamenti che siano regionali ed europei, e non dei consulenti che poco hanno dato al nostro comune, fino ai minimi termini e quando abbiamo toccato il fondo, che siamo andati appunto siamo stati rappresentati come comune sul libro Ricordo la Casta, ove si diceva appunto che l'allora amministrazione Giuca aveva indicato un consulente per le bollette Telecom, quindi siamo andati alla sberleffa addirittura sulla ribalta nazionale nel negativo. Quindi questi consulenti, questi nuclei di valutazione, tutti questi organismi che sanno tanto di vecchio, come sanno tanto di vecchio di carrozzoni leato, diceva bene il professore Guastella nel suo intervento, dovrebbero essere eliminati. Questa amministrazione ha parlato di discontinuità col passato, ha parlato di un colpo di spugna rispetto al passato che avrebbe dovuto vedere appunto non più occuparsi un amministratore delle beghe politiche ma bensì della funzionalità e del rilancio della città. E ancora oggi con i proclami dicono: questa è la stagione verde della città, noi rilanceremo la città. Bisognerebbe partire anche da queste cose che, seppur si pensano marginali, marginali non sono. Come questo sindaco e questa amministrazione avrebbero dovuto dare la giusta attenzione, solamente proclamata dal palco elettorale, ecco perché non siamo in amministrazione. Perché non abbiamo, per esempio, condiviso minimamente, al di là dell'essere stati estromessi, non abbiamo comunque condiviso in quei momenti, anche in quando eravamo in amministrazione, criticavamo fortemente, l'impostazione data a questa amministrazione rispetto al ridisegnare una pianta organica di un comune, all'avere praticamente un X numero di capi comparti rispetto a un Y, al relegare il rapporto politico del sindaco con i partiti piuttosto che con i consiglieri. Questo non è successo e si è sviluppata in comune quella che l'onorevole Gennuso, dico appropriatamente, oggi lo dico, all'epoca mi balzò così agli occhi e pensai: ma cosa significherà? La famosa masseria, perché qua è un avvicendarsi di amici, parenti, fratelli, sorelle, madri. La politica è relegata a rapporti di parentela, quando dovrebbe essere legata a rapporti fiduciari con delle liste e soprattutto o liste civiche e soprattutto ai partiti. Questo è stato un proclama, avevamo detto che il sindaco Giuca aveva svilito questo rapporto e l'aveva appunto aveva esaltato il rapporto con i consiglieri, che era stato un ottimo equilibrista perché aveva fatto della politica appunto un affare diciamo dei consiglieri, delle persone che avevano rivestito la carica istituzionale. Succede la stessa identica cosa oggi, quindi di discontinuità non ne parlerei. Quindi ed è questo il motivo per cui è errato anche quando si vuole relegare la politica ai rapporti personali. Ecco che qualcuno dice: l'onorevole Gennuso aveva avuto un alterco col sindaco e fu stromesso. No, l'onorevole Gennuso intanto è un onorevole. L'onorevole Gennuso intanto è un onorevole fattivo che ha portato tanto alla città, perché è un onorevole che porta 7 milioni di euro nel giro di poco tempo e viene stromesso proprio quando ne doveva portare qualcosa in più e comunque li porta lo stesso, dico, è grave. L'onorevole Gennuso non solo è onorevole, ma anche oggi è coordinatore di una forza politica, allora comunque era il vertice provinciale di una forza politica e alla stregua di questo doveva e deve essere considerato. Ecco che doveva nascere il rapporto diretto con la forza politica e quindi non doveva essere relegato a beghe di quartiere un rapporto, ma doveva invece essere privilegiato il rapporto, perché il rapporto privilegiato fra le forze politiche dell'allora coalizione in città avrebbe determinato un rapporto privilegiato per lo sviluppo economico di questa città. E purtroppo non è successo a causa degli allora nostri alleati, oggi amministratori. Noi riteniamo di aver avuto e di aver tenuto, ripeto, sempre un comportamento di grande responsabilità e sensibilità rispetto ai problemi della città. E per questo ci sentiamo ancora oggi di poter affermare che questa amministrazione è stata inadempiente, in molte occasioni frettolosa, perché ha sottoposto all'organo consiliare che è sovrano in questa città, perché gli eletti siamo 20 ed il sindaco, o il sindaco in primis e 20, e invece l'organo consiliare è stato svilito nel suo compito, è stato svilito nelle sue prerogative, è stato anche avversato e alcune volte anche soverchiato da questa amministrazione, con aggressioni dirette. E il comportamento che ha avuto questa amministrazione rispetto all'organo consiliare è stato tale per cui ci siamo trovati di fronte alla disamina di alcune delibere, vedi per tutte PUC, cioè una variante al piano mascherata dal piano urbanistico commerciale nell'addizione, che se non l'avessimo attenzionata nel modo dovuto sarebbe sfociata in un'iniziativa che probabilmente il 90% del Consiglio Comunale non voleva. E questo è il modo di procedere dell'amministrazione. che si trova, appunto perché non confortata dai numeri, a ritirare una delibera che aveva proposto. Quindi non è una maggioranza compatta e coesa, questa è una maggioranza che, diciamo così, naviga a vista, non naviga con un programma ben preciso. Non vorremmo che la stessa caratterizzazione di quella delibera la assumesse il piano regolatore generale, di cui finora non sappiamo niente. E che non sappia nulla un cittadino è un discorso, che non sappia nulla o sappia troppo poco un consigliere comunale è un altro. Quindi non vorremmo che poi alla rinfusa improvvisamente ci dovessimo trovare sottoposto un piano regolatore che, essendo nelle prerogative del consiglio comunale, noi dobbiamo esaminare nel dovuto modo e poter, diciamo così, approntare una revisione al piano regolatore degna di una città civile e una città di livello come quella che vorremmo un po' tutti. Stesso dicasi per le veementi critiche, alcune volte rivolte solo per appartenenza politica al piano paesistico, perché posso affermare con certezza che il presidente Lombardo e l'onorevole Gennuso, che lo ha e lo rappresenta nella nostra provincia, ha dichiarato e hanno dichiarato la massima disponibilità al confronto con gli enti locali e la totale disponibilità e intenzione affinché questo piano rispetti e rispecchi perfettamente quello che è il dettato normativo, che più volte il presidente Lombardo dice è stato violato anche sul nostro territorio provinciale, con iniziative che vedono presenti strutture alberghiere o strutture private o strutture con vocazione economica prospicienti il nostro litorale. E proprio per questo il piano paesistico deve venire in soccorso a quelle che sono state le violazioni perpetrate ed in soccorso però anche, senza dimenticare, anzi mettendo al primo posto, quelle che sono le iniziative economiche sul territorio, e quindi non deve minimamente andare a ledere, nuocere a quello che è il lavoro dei nostri concittadini. Quindi, peraltro, nella conferenza stampa abbiamo potuto rilevare una serie di, appunto, di autoincensazioni, di autocelebrazioni, ma che poco hanno di politico. Abbiamo potuto rilevare come questa coalizione, a questo punto lo proferisce il dottore Di Rosolini, che è un riferimento, è il referente del partito cosiddetto dal sindaco di maggioranza relativa, che dice che riconferma la figura di questo sindaco per la prossima candidatura, per ricandidarlo, insomma, al loro referente. Bah, io questa la vedo come una sortita un po' anzitempo, come un proclama un po', diciamo così, avventato per alcuni versi, anche se legittimo, ci mancherebbe altro. E poi dico anche che molte volte chi nel conclave entra come papa esce come cardinale. Attenzione. E allora dico, comunque mi interrogo, tornando al vivo della discussione, dov'è questo risanamento e dove questa coalizione ha colto nel segno e perché questa coalizione, appunto, vuole screditare molte volte e omettere, appunto, di manifestare che questa MPA nella città è stato presente quando era in coalizione, è presente ora come opposizione, perché diciamo pure che in tutti i lavori, in particolar modo in quelli consigliari, dove noi chiaramente siamo presenti, abbiamo dato il massimo impulso anche e soprattutto per la vicinanza di un onorevole regionale che ci dà una visione, insomma, globale e della vicenda politica e che ci può, tramite i suoi uffici, indirizzare a delle iniziative importanti per il territorio. Quindi nessuna lacerazione provocata dall'MPA, ma subita dall'MPA. E soprattutto un MPA che quando ha dato dei segnali, li ha dati certi, come dicevo poc'anzi, con l'iniziativa dei piani insediamenti produttivi, un'iniziativa che è rivolta certamente al comparto artigianale, ma che è rivolta al futuro e quindi o al presente o al futuro, comunque dice appunto sviluppo di lavoro in città e quindi giovani, un'iniziativa che sicuramente avvantaggerà la città e che la possiamo descrivere come un fiore all'occhiello di questa MPA e dell'onorevole Gennuso. Chiaro che avevamo in mente altro e diamo sempre impulso a questa amministrazione, noi avevamo in mente anche ad un'area industriale, c'erano stati dei contatti appunto con l'ASI affinché fosse individuata area industriale che darebbe respiro ad un'altra iniziativa economica nella città, chiaramente un'area industriale che vedrebbe impegnate eventualmente realtà economiche nel settore agroalimentare, quindi nella piccola industria, certamente non invasive. E comunque, riservandoci nella sede opportuna, nelle interrogazioni e interpellanze, caro Lorefice, altre osservazioni in merito all'azione amministrativa di questa amministrazione, un'ultima, diciamo così, puntata su quanto proferito e affermato dalla maggioranza. E mi riferisco alle sagge parole del professore Guastella, che ha fatto riferimento a un punto nevralgico della nostra città, un punto dolente, una nota dolente, che questi amministratori non hanno minimamente affrontato. È vero, caro professore Guastella, che noi abbiamo una situazione del depuratore assolutamente incompiuta, è una grande incompiuta, che serve per il 60% dei nostri reflui e dovrebbe essere completato per l'altro 40% che viene sversato nella fossa Randeci, con tutte le conseguenze anche per la salute dei nostri concittadini e dei centri vicinori. Ma questa amministrazione, rispetto a queste grandi progettualità e per la costruzione del terzo collettore, cosa fa? Questa amministrazione, alla quale noi avevamo suggerito nella prima fase di formazione del governo e nelle prime fasi amministrative dove eravamo presenti, la necessità di istituire un fondo di rotazione mediante il quale si sarebbero potute istruire delle pratiche che potevano accedere a dei finanziamenti, e fra questi finanziamenti potrebbe essere quello del depuratore. Fondo di rotazione che poteva essere appunto utile per venire al finanziamento, e poi tramite il finanziamento avremmo potuto reintegrare i denari appunto del fondo di rotazione. Queste, diciamo, tecniche che avrebbero potuto mettere in moto qualche iniziativa, dove sono andati a finire? Perché questa amministrazione è inadempiente? Per questi motivi. Perché questa amministrazione si autoincensa e non dice che l'estate rosolinese sicuramente è stata valida, ma è stata valida anche per il supporto che l'onorevole ha, diciamo, garantito alla sua città per tramite la Proloco locale, ha organizzato anche in un evento, ha organizzato quasi un'estate, è stato un evento straordinario, un evento con una grandissima partecipazione, un evento che ha creato anche, diciamo, movimento ed economia in città e soprattutto da non relegare al singolo evento, ma ha dato visibilità alla città di Rosolini. Perché questa amministrazione non pensa, per esempio, a rivitalizzare con le modalità e i termini giusti o ritenuti giusti da questa coalizione, che non erano quelli della precedente amministrazione, il Sicula Reg Festival? Perché questa amministrazione non valorizza il comparto della cultura? Il sindaco che ha tenuto ad interim questa rubrica ha mai pensato che appunto la città potrebbe sviluppare delle iniziative culturali in strutture idonee che ancora non sono pronte? L'assessore dice che si stanno per completare l'auditorium. Non vedo un teatro in città, dobbiamo fare uso del teatro Cine Santa Caterina, ringraziamo per questo la Chiesa che tramite quelle ed altre strutture anche sportive, ultima appunto inaugurata quella del Buon Pastore, nonché quella al San Domenico Savio, su iniziativa di alcune società, tutti i campetti sportivi fatti con il minimo dispendio, ma anche di questo ne parleremo nella sede opportuna, un minimo dispendio rispetto a quello che è il dispendio che l'amministrazione vorrebbe mettere in atto per il campo sportivo comunale. Io dico, dove sono e dove sono state queste iniziative culturali? Siamo a 3 anni, questa amministrazione è ferma. È ferma perché? Perché l'amministrazione Giuca, e chiudo, non pensò che 2 strutture di eccellenza in termini sportivi erano, diciamo così, relegate a strutture di serie B, pur essendo di serie A, e mi riferisco al Palazzetto dello Sport e al Tenzio Statico, che all'epoca, e continuano a esserlo, non agibili o in parte non agibili, in questo momento continuano a non essere agibili, e in questa città sia giovani che hanno, si sono dedicate alle varie discipline sportive, pallavolistiche, di pallamano, e abbiamo avuto eccellenze di calcio innanzitutto, abbiamo avuto eccellenze nelle varie discipline sportive, e non solo i giovani, i dirigenti che si sono cimentati a spalleggiare in termini sia di propria dedizione, di passione e anche economiche, queste squadre si sono trovate e si continuano a trovare al palo, cioè società che avrebbero potuto militare nelle serie maggiori, nelle serie professionistiche e che potevano rappresentare un fiore all'occhiello di questa città, sono rimaste al palo per tranelli vari delle varie amministrazioni, ed oggi per un'amministrazione che continua a essere inefficiente e non a guardare che se queste 2 strutture fossero abilitate nei modi giusti e di legge, potremmo relegare anche queste o annoverare anche queste come fiori all'occhiello di un'amministrazione forse che verrà. Grazie.
Grazie all'avvocato incatasciato per quanto ho detto, ribadendo sempre che i nostri microfoni sono sempre a disposizione, perché quando una chiacchierata è così serena, così ampia, così tranquilla, non fa altro che piacere a chi l'ascolta e naturalmente a chi eventualmente avrà possibilità, e quasi sicuramente noi gliela daremo, di controbattere.